Benvenuti nel podcast di Azione Cattolica. Io sono Emma Del Monte, un'educatrice ACR e partecipante a un gruppo giovani interparrocchiale di Azione Cattolica. Il 24 febbraio si è tenuto il convegno Taliercio che ha avuto come tematica politica, giovani e territorio. In questa puntata potrete ascoltare le domande poste dai partecipanti al termine del convegno e le risposte che hanno dato gli invitati. Buon ascolto!
Ora inizierei a leggere le domande in chat, poi se invece qualcuno dei presenti vuole porre direttamente una domanda a Gioele o agli altri ragazzi, può prenotarsi. Pietro scrive: volevo chiedere a Gioele, immagino, come fare a indirizzare i giovani che vogliono impegnarsi in politica o che vanno a votare per la prima volta verso una visione di bene comune. Come guidarli verso una buona politica all'interno di questo mare magnum che è la situazione politica odierna?
Ciao Pietro, domanda da un milione di dollari. Ma una cosa che funziona molto, lo sanno bene gli insegnanti, con la generazione dei giovani oggi è raccontare storie. Quindi se dovessi provare a rispondere a questa domanda, quando mi è capitato con col gruppo di ragazzi che seguo in parrocchia nel mio paese, siamo partiti a parlare di politica partendo da storie, da situazioni molto concrete, potrebbe essere la storia di Giorgio La Pira o magari storie più recenti. Ecco, proverei a raccontarle così. Ci sono anche delle belle storie narrate con i linguaggi dei giovani, con le fiction, con le serie TV. Adesso magari ci penso se mi viene in mente qualcosa più di specifico. Però ecco, credo che un po' come prima provavo a dire che spesso i giovani mostrano un desiderio di cambiamento, si attivano per cose concrete e poi gli si può aiutare a creare la cornice intorno. Forse anche questa può essere una modalità interessante, partire dal racconto di qualche esperienza bella di impegno politico, magari dalla testimonianza, ecco, qualcosa che funziona molto bene. So che avete avuto anche di recente in diocesi un dibattito con un sindaco e una leader dell'opposizione, giusto? Ecco, questo tipo di testimonianze anche di persone che si impegnano e che possono mostrare con la loro vita che l'impegno in politica non è qualcosa per alieni o per supereroi, ma qualcosa di molto concreto che si può fare, che si può anche testimoniare e raccontare. Quindi dalle storie delle narrazioni, dalle storie dei grandi personaggi politici alle storie di chi è vicino e può dare testimonianza del suo impegno concreto, mi sembra un bel primo passo. Poi pian piano la visione di bene comune arriva col tempo e arriva una volta che ci si è un po' incuriositi a questo percorso e si è maturato un po' di interesse per il mondo politico.
Grazie Gioele. Ora la prossima domanda da Carlo e Sabrina. Quali sono le istanze che ritieni più importanti che i giovani portano alla politica e quanto sono consapevoli di essere portatori di istanze?
Allora, sulle tematiche un po' alcune le dicevo prima, riprendendole poi dal questionario. Provo a fare una riflessione che mi ero segnato, non ho fatto prima, però provo a condividerla con voi. Per esempio, sapete tutti che la scorsa settimana la Corte Costituzionale si è pronunciata sui referendum, no? I due più attenzionati anche dalla stampa erano quelli su quello che è stato semplificatoriamente definito quesito referendario sull'eutanasia e il quesito referendario sulla cannabis. Quei due referendum in particolare sono stati, le firme sono state raccolte, ricorderete, è stata una vicenda di quest'estate, perché sono state raccolte le firme con lo SPID, no? Con l'identità digitale. È stata la prima volta in Italia e in brevissimo tempo questi due temi sono di nuovo schizzati in cima all'agenda pubblica, tant'è vero che appunto si è innescato un processo che poi è stato su queste due specifiche questioni fermato dalla Corte Costituzionale. Ora, due considerazioni che mi viene da fare, al di là del merito rispetto alle singole tematiche di cui stiamo trattando. Primo, no, i giovani non hanno consapevolezza di essere portatori di istanze, io credo. Ancora, di nuovo, forse perché, soprattutto in questo tempo, si parte dalla visione del puntuale, della cosa che sta a cuore a me e non dell'insieme, che è un problema, ma anche in qualche modo può essere un segnale in qualche modo positivo. Cioè, comunque c'è un qualcosa che dimostra un interesse. Manca ancora il quadro che bisogna far crescere e maturare pian piano. Molti giovani hanno firmato digitalmente quei referendum, forse arrivo a dire senza neanche sapere cos'è un referendum. E arrivo a dire, non è del tutto male questa cosa. Cioè, evitiamo di porre un giudizio negativo, accogliamo le istanze che arrivano provando a non classificarle. Però sicuramente appunto dentro questa non consapevolezza c'è bisogno di far crescere questo quadro più complessivo. L'altra cosa che volevo dire è questa, tematiche come appunto cannabis ed eutanasia hanno da parte del nostro mondo, diciamo anche di magistero della Chiesa, delle posizioni molto chiare, molto nette, che tutti noi qui condividiamo. Questo in un contesto, ce l'ha presentato prima molto bene Lorenzo, dove le autorità sono sempre meno riconosciute, sempre meno proprio conosciute anche, ci citava i dati di quanti giovani hanno avuto incontri con determinate autorità, e quindi secondo me questo pone un grande tema, cioè oggi ai giovani non si può più dire si fa così, non si fa così, si fa così perché lo diciamo, non si fa così perché diciamo di no. E vale per tutte le autorità, vale per gli insegnanti, vale per le autorità politiche, vale per gli educatori, vale per ogni tipo di autorità. Questo ci pone un grosso problema di metodo, cioè quando emergono queste rivendicazioni, magari anche un po' scomposte, su temi che ci provocano, che esprimono una coscienza individualista a volte, che insomma, soprattutto nel mondo cattolico ci mette in discussione, come si risponde a queste istanze che arrivano soprattutto dai giovani? Stiamo sul tema della cannabis. È un ragionamento complesso e non voglio semplificare e non voglio strumentalizzare. Però c'è bisogno di ascoltare, di capire, di mettersi in discussione, in confronto, dire sì o no, non basta in questo momento. Bisogna dire no perché ti argomento, ti spiego, ascolto cosa mi dici tu, ci confrontiamo e capiamo le ragioni di scelte, di posizioni che si prendono. Ripeto, un discorso molto delicato, spero di non aver dato spazio a interpretazioni di un pensiero che credo che sia tutto sommato condiviso, in questo metodo che deve essere un metodo che entra in dialogo con queste istanze che vengono sollevate anche a volte in modo un po' brusco, in modo che sicuramente ci scompone, magari ci lascia qualche perplessità. Spero di essere stato chiaro, se magari c'è qualche passaggio naturalmente possiamo provare a chiarirlo nel dialogo.
Chiede di intervenire Sara Batteroni.
Grazie Elisabetta. No, io volevo intervenire perché Nicola Lucchetti mi ha fatto ricordare una cosa. Io sono stata assessore, ho fatto politica tanti anni e nel 2008 io ero assessore in provincia, mi occupavo di politiche giovanili ma anche di politiche sociali e raccogliemmo dei fondi dalla regione. Mi ricordo che erano 250.000 euro e invece di fare come i miei predecessori io feci un bando E proprio per favorire la partecipazione e l'avvicinamento della politica, delle istituzioni, andai in giro ad alcune realtà nostre, anche ecclesiali, tra cui la Casa Rossa. Io ricordo che la Casa Rossa presentò un progetto all'epoca e penso proprio che si trattasse del progetto che Nicola ci ha descritto. Quindi io sono molto contenta che quella cosa continua a portare i suoi frutti. Questo è una cosa che dico perché la politica può fare tantissimo. Con poco si possono fare delle cose straordinarie, basta però avere una cultura politica che abbia questo senso, che dia questo senso. Io mi ricordo che all'epoca facevamo persino un incontro alla Brugiana, alla comunità della Brugiana, chiamai tutte le organizzazioni che si occupavano di politiche giovanili a discutere di come si fa e come si imposta la politica giovanile con il gruppo Abele, che all'epoca, insomma, stiamo parlando del 2007-2008, era sicuramente un gruppo che emergeva da questo punto di vista. Insomma, è stata un'esperienza molto, molto importante. Quindi io ringrazio Nicola perché mi ha riportato indietro, perché venni proprio alla Casa Rossa, io è lì che ho conosciuto, insomma, i ragazzi, anche eravate molto piccoli, probabilmente conobbi, insomma, tutta questa bellissima realtà di giovani che appunto mi parlavano di progetti. Per la prima volta forse un politico andava non in campagna elettorale, ma ad ascoltare appunto non in una fase di campagna elettorale, ma di fase di gestione, insomma, della cosa pubblica, perché normalmente i politici vanno in questi luoghi, andiamo in questi luoghi per raccogliere voti. Invece lì era proprio una fase invece di ascolto importante, dove io portavo la proposta di dire partecipate a un bando, no? Per le politiche giovanili. Cosa che forse molte istituzioni, insomma, non avevano ancora compreso. Quindi io ricordo che dopo quei fatti, dopo 2 anni, mi venne tolta la delega al sociale e alle politiche giovanili perché risultavo troppo competente. Infatti l'allora presidente mi disse: Vatteroni, deve scegliere, le politiche giovanili e sociali non vanno bene. Sei troppo competente, scegli o i trasporti o la caccia. Io dissi: guarda, nessuno dei due sono competente, però sulla caccia, insomma, è un ambiente un po' troppo maschile, quindi credo che entrerò in collisione. Sui trasporti, l'unica cosa che so fare è so fare un biglietto online, quindi forse ne capisco qualcosa. Per dire che purtroppo c'è modo e modo di fare politica. Ecco, io credo che però c'è possibilità di fare politica e di fare delle grandi cose. Quindi, cosa fare ai giovani? Cosa consigliare ai giovani? Partecipate. Buttatevi, partecipate a partiti politici, partecipate a campagne elettorali. Non è importante che abbiate fatto scienze politiche o che abbiate fatto un excursus di tutte le forze politiche o abbiate studiato tutte le maggiori famiglie. Sentite quello che è più vicino a voi, perché non troverete mai un partito politico che vi sostanzialmente con cui sarete al 100% d'accordo, ma come non troverete mai nessun lavoro in cui sarete 100% d'accordo, quello che è più affine a voi, buttatevi, partecipate, perché la politica è un servizio, non è una cosa che devono fare in pochi, è un servizio che possiamo fare tutti. Quindi io volevo lasciare questo messaggio. Sulla questione femminile, Gioele, non è un problema, non è questione che sei maschio, sei femmina, è questione di apprendere un approccio e decidere quale approccio avere. Oggi in Italia abbiamo un problema maschile e questo ma non lo dico perché sono una femminista convinta e rivendico il mio essere femminista, ma perché il problema è maschile. E quindi se non lo poniamo anche dal punto di vista lessicale in questo modo, non ci concentreremo mai su quello che è il vero problema. Cioè, il dato del femminicidio, perché parliamo di femminicidi, non di omicidi di donne? Parliamo di femminicidi proprio perché c'è un problema maschile, non c'è un problema femminile. Quindi cerchiamo anche di assumere un linguaggio diverso, perché anche dal linguaggio, attraverso il linguaggio, manderemo un messaggio diverso, anche alle giovani donne e ai giovani uomini. Grazie.
Ci sono altri interventi? Leggo nel frattempo in chat Jasmine Lazzoni che appunto esorta i giovani che fanno politica oggi a raccontare la loro storia, perché questo può essere d'aiuto, ad esempio, anche a tanti altri ragazzi che magari hanno paura anche a impegnarsi, quindi un messaggio importante. Poi c'era un'altra domanda per Lorenzo, invece, da parte sempre di Carlo e di Sabrina, che chiedono di approfondire in poche parole il lavoro che è stato fatto in classe sulla domanda: quale realtà della tua città ti sta più a cuore e come la vorresti migliorare? Lorenzo, a te la parola.
Sì, allora su questo punto ci abbiamo riflettuto un po' con i ragazzi. E, allora è chiaro che il primo ambito di interesse dei ragazzi è quello che gli è più vicino, no? Quindi quello della scuola. L'attenzione, soprattutto nella scuola in cui insegno io, probabilmente perché abbiamo dei problemi grandi a livello di sede scolastica. Si è concentrata sulla sede e quindi su una scuola che sia decorosa e capace di poter accogliere il lavoro dei ragazzi, di potergli anche permettere una socializzazione, potergli permettere di stare insieme. Chiedono questo. Però poi fondamentalmente quando si va a cercare di uscire un pochino al di fuori dell'ambito scolastico, che è quello, ripeto, che sentono più vicino, almeno per quello che dicono insieme a noi, e i ragazzi allora ti parlano di monumenti, di turismo, ti parlano di strade, ti parlano di mobilità sostenibile, ti parlano, sto leggendo un po' di cose che hanno scritto e che mi sono appuntato, no? Ti parlano dei luoghi culturali dove trascorrere le sere in inverno, che è una cosa che mi fa una grande tenerezza anche, no? Però è anche molto realistico. Cioè, effettivamente, dove vado d'inverno a Carrara? No? Cosa faccio? E soprattutto dove vado nella misura in cui il mio dove andare voglio che sia legato a uno stare con, no? A uno stare con qualcun altro. In tutto questo, questi ragazzi... Guardate, qualcuno di loro lo avremmo voluto invitare e li abbiamo invitati a partecipare stasera, li abbiamo invitati a parlare stasera. E i ragazzi alla fine ci hanno detto testuali parole. Cosa veniamo a fare? È da quando eravamo alle elementari che ci invitano l'assessore, il vescovo, il progetto di qua, il progetto di là, a dire, a parlare, a fare cose, e poi alla fine tanto di quello che noi abbiamo da dire non gliene importa niente a nessuno. E io credo che anche la loro assenza sia da un lato provocatoria, dall'altro forse anche un modo con cui ci possiamo mettere in testa il fatto che dai ragazzi bisogna un pochino andarci, coi ragazzi bisogna starci, come diceva giustamente prima Gioele, e ci ho ritrovato tanto della Christus Vivit, no? Cioè bisogna investirci sui ragazzi, cioè non bisogna soltanto fare tante chiacchiere, tanti bei discorsi, bisogna cominciare a stare in mezzo ai ragazzi, a viverci insieme. E prima Matteo ha detto che ha incontrato una persona, ma cioè, loro hanno bisogno di incontrare persone che siano adulti, non che siano bambinoni con la barba o bambinoni alti, cioè persone che scimmiottano l'essere ragazzini come loro. Hanno bisogno di adulti. E ce lo dicono in tutti i modi, hanno bisogno che gli adulti siano presenti come politici che sanno dare delle risposte, che gli adulti siano presenti come insegnanti, che sanno interpellare anche il loro desiderio di vero, di bene, di bello, e che siano presenti come qualcuno che ti accompagna, che cammina con te sulla stessa strada con scarpe diverse, come diceva il cantante, no? Con diverse scarpe su una strada sola. Questa è un po' l'idea. Fondamentalmente i ragazzi ci chiedono questo, ci chiedono di esserci come adulti, perché li abbiamo lasciati fin troppo orfani forse. E allora quell'incontro che ha fatto Matteo, cioè, è un incontro, guardate, io ci riflettevo in questi giorni, cioè io quando avevo 15 anni ero a Roma a Tor Vergata e sentivo il Papa parlarmi di cosa vuol dire voi non vi presterete alla guerra, voi non vi piegherete a un mondo in cui persone muoiono di fame, eccetera, eccetera. Vi ricordate il discorso che ci ha fatto Tor Vergata? Un po' di noi c'erano laggiù il 15 d'agosto del 2000 a Tor Vergata, sentì Giovanni Paolo II. Noi ce l'avevamo qualcuno che ci diceva sta roba qua, e questa è roba grossa, è roba potente. Ma oggi, ai miei alunni di 15 anni, cioè l'età che io avevo allora, chi gliele dice cose di questa forza? Non gliele dice nessuno. Noi adulti siamo assenti con loro. E siamo assenti, e qui ci dobbiamo fare un grande esame di coscienza, anche come comunità ecclesiale. Le parole del Vescovo Mario, oggi, ascoltate in cattedrale, quando nel parlare non dico del suo piano pastorale, ci mancherebbe altro, però nel parlare di quello che sarà il suo impegno, dire le nuove generazioni, cioè ha iniziato parlando delle nuove generazioni, io ho detto evviva, meno male, ci siamo, cioè, allora ricominciamo, no, a ricucire qualcosa. Ecco, i ragazzi hanno bisogno che noi siamo lì, tutto lì. Quindi, però basta, sto zitto perché io non ho il dono della sintesi. Prima mi aiutavano a vedere le slide, ora... Mi prego.
Grazie mille Lorenzo. Vista l'ora, lascerei la parola ad Alessandro per le conclusioni. Grazie ancora a tutti.
Non sono le conclusioni quelle che durano 20 minuti, tirarle in fila, perché come abbiamo detto all'inizio, il convegno Tagliercio vuole aprire un processo, non occupare lo spazio, sempre citando Papa Francesco. E il processo che stiamo avviando è un processo che vuole essere in comunione con la Chiesa attraverso il cammino sinodale, andando a toccare dei temi rilevanti e importanti, e soprattutto facendolo con i giovani. È un lavoro lungo, complesso, difficile, il Vescovo Giovanni ce l'ha detto all'inizio, ma ne siamo consapevoli, però siamo anche consapevoli che camminando insieme, facendo piccoli passi insieme, non rimanendo arroccati sulle nostre posizioni, ma riuscendo a condividere il bello e il bene che nel Vangelo si trova in maniera limpida e chiara, potremmo incidere sicuramente nella vita non solo dei giovani che sono in grande ricerca di senso, ma anche di quegli adulti che magari si sentono smarriti, e di tutte quelle persone che cercano un po' rifugio e sostegno. E io concludo, poi lascio la parola a Vescovo Giovanni per una preghiera finale, in modo che possiamo mettere al centro di questo nostro convegno comunque Gesù Cristo, che è via, verità e vita, e questo non ce lo possiamo mai dimenticare, deve rimanere il nostro pilastro sul quale fondare la nostra esistenza. E ci tengo veramente di cuore a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questo convegno, e anche a dirgli che lo spettacolo non è ancora finito, forse il meglio deve ancora venire. Ok, grazie a tutti, lascio la parola al Vescovo Giovanni, che ringrazio ancora per la sua presenza. E deve attivare il microfono, eccellenza.
Ecco, adesso il microfono dovrebbe funzionare, credo. Dicevo, volevo ringraziare davvero tutti voi per questo convegno, per l'impegno che avete dedicato, per questa passione per i giovani, per la vita, per il bene della polis. E vorrei in particolare accogliere le ultime parole che sono state dette da Lorenzo, questo desiderio che c'è nei giovani della figura dell'adulto, se vogliamo la figura anche del padre, e credo che sia davvero una cosa vera che risponde alla verità del cuore di molti giovani. Ma nello stesso tempo mi è venuto in mente anche quel libretto piccolino, ma molto significativo, di Kafka, esattamente di un secolo fa, del 19, in cui appunto Kafka scrive lettera al padre per denunciare al padre la propria distanza, che non vuole assolutamente più riconoscerlo come padre. Questa ambivalenza che non è solo dei giovani oggi, credo che sia un po' della realtà, ecco, complessiva e della realtà anche culturale, un desiderio di figura di adulto cui confrontarsi, quelle parole forti di Giovanni Paolo II, la Tor Vergata, ma nello stesso tempo anche un ritirarsi, un aver timore anche delle forme istituite, anche delle forme sociali, può essere una scuola, può essere. E questo non aiuta a crescere, ma ripeto, non vale solo per i giovani, vale anche per tutti noi. Siamo tutti nella stessa barca, non solo a causa della pandemia, ma anche proprio a causa di questa contrapposizione culturale e spirituale della nostra vita odierna. Ma forse proprio questo mi sospinge a dire la preghiera che Gesù ci ha insegnato, che è la preghiera di quel Padre, che è Padre nostro e che desidera il bene di tutti noi, anche se a volte noi cerchiamo di lasciarlo da parte come se lui non fosse davvero all'origine della vita, il centro della vita e anche il fine della nostra vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, di non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore su tutti noi e anche sul nostro riposo e sul vostro e nostro impegno per tutti, ma in particolare per i giovani. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte. Grazie, buonanotte.
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 Buonanotte. Grazie a tutti, ragazzi.
Ciao.
Buonanotte.
Ciao.
Buonanotte. Grazie, buonanotte. Grazie, buonanotte.
Ciao.